Allora, come potrei accettare la morte, gli imprevisti della vita, oppure le delusioni? Di questa via e di risvegliarsi alle cose come sono. Questo è un fatto della vita umana che è molto incerto. Già il nostro maestro dava come metafora un albero di frutta. A volte cadono i fiori prima che diventino frutta, a volte cadono quando sono boccioli, a volte cadono quando sono frutte mature, ma prima o poi cadono tutti. E quindi è così con la vita umana, a volte nasce già morto o muore poco dopo, oppure fa una lunga vita, muore a 120 anni. Nei tempi moderni, almeno nei paesi più sviluppati è meno probabile morire così presto. Alcuni secoli fa, prima di avere la medicina moderna, antibiotici e cose del genere, era molto più comune morire nei primi anni. La mia nonna, ad esempio, era una tra 13 13 bambini o 13 fratelli e sorelle, e due erano morti nei primi anni. E quello era normale in quei tempi. E Ajahn Pichha, il nostro monaco thailandese più anziano, ha perso almeno due o tre fratelli e sorelle quando erano ancora piccoli. La visione orientale include il buddista, è che questa non è la nostra unica vita. C'è una visione della ciclicità delle cose. E quindi magari questa vita è corta, è breve, ma anche se una vita breve può essere una vita felice, e non è tanto importante la durata e la qualità della vita. E poi non è visto solo come un passaggio, perché in effetti è così, questa vita è solo un passaggio. Allora, ovviamente di perdere dei cari è doloroso, anche con questa prospettiva, però siamo più preparati. E invece di perdersi nella reazione mentale, oh, perché, com'è possibile, perché succede a me, o perché Dio permette questo, c'è questa capacità di stare con il lutto, il dolore, la sofferenza nel cuore, questo è naturale. E più che si è in grado di stare con questa esperienza, invece indulgere nelle reazioni mentali, la mente discorsiva o nel cercare di distrarsi o assorbirsi in qualcos'altro, volendo dimenticare di poter stare in modo consapevole. È così. L'esperienza è così in questo momento e poi naturalmente cambia. E quando riusciamo ad accogliere l'esperienza cosciente del momento in modo ampio, inclusivo e accompagnato da uno sfondo sereno, e la consapevolezza, questa facoltà che già abbiamo, ci permette di sentire le cose pienamente, senza essere travolti, soffocati. E quindi c'è questo stato emotivo, stato mentale, così com'è, che sperimentiamo, ma allo stesso tempo quello che conosce. Non soffre. La sofferenza, l'esperienza che è come un oggetto dell'attenzione, ma quello che conosce non soffre, è già libera. E così parliamo del rifugio nei tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha, in modo profondo significa questo. C'è la coscienza risvegliata, il Buddha, abbiamo tutti questo potenziale, il testimone silenzioso che può discernere la realtà così com'è, non distorto dalla contaminazione mentale. E poi questa Dhamma, la realtà delle cose come sono, che può conoscere un risvegliato. E poi Sangha, la virtù, l'aspirazione, le buone intenzioni, il senso di comunione. E ovviamente anche i praticanti buddisti soffrono quando c'è la perdita dei cari, ma non li prendono a livello personale perché proprio a me è quello che succede nella vita. Una storia racconto abbastanza spesso una signora cambogiana che ho conosciuto circa 35 anni fa in Svizzera. Era una profuga e lei cominciava di avere dei brutti sogni. In quei sogni, la sua percezione era che durante la notte venivano i suoi parenti morti e erano agitati, senza pace. E lei si rendeva conto che, siccome erano morti durante quel periodo della guerra, del periodo dei Khmer Rossi, non ha mai potuto fare i riti tradizionali da parte loro. E così mi ha chiesto di andare a casa sua e fare questa cerimonia. E aveva ancora una figlia e un figlio che erano presenti. E hanno fatto pranzo, ho fatto dei canti. E poi l'ultima parte della cerimonia è di bruciare i nomi dei defunti scritti su un pezzo di carta, mentre si recita una strofa che si trova nel Mahaparinibbana Sutta, il discorso che racconta gli ultimi mesi della vita del Buddha. Viene recitato 3 volte in Pali e in italiano traduciamo così: ahimè, tutte le formazioni sono impermanenti, hanno la natura di sorgere e di cessare, e con cessazione c'è pace. E questo contiene poi il nocciolo dell'insegnamento del Buddha. Ogni cosa che sorge prima o poi cessa, quando cessa c'è pace. E quando questa signora mi ha dato una pagina A4 piena di nomi, ero così commosso, quasi scoppiato in lacrime, perché aveva perso i genitori, zii e zie, fratelli, sorelle, aveva perso 7 figli, uno dopo l'altro, soprattutto dalla fame, non c'era da mangiare. E comunque, qualche settimana dopo è venuta in visita al monastero, era molto più serena. Perché mi ha detto che durante la notte venivano i suoi parenti e loro erano in pace. E lei pensava che ero un bravo monaco per riuscire a sistemare questo. Quindi si vede a livello psicologico il beneficio di poter fare qualcosa di buono nel nome delle persone perse e dedicando i meriti a loro. Poi, ad esempio, quindi spesso i srilankesi che vengono qui, soprattutto sabato e domenica, molte volte è l'anniversario di una persona morta. E vengono ad offrire del cibo, offrono altre cose che sono necessarie nel monastero e porta loro molta serenità di venire nel monastero, nel tempio, un luogo di pace, e poi fanno questa dedica alla pratica di generosità. Forse rinnovano i precetti morali e dedicano i buoni risultati a questo, ai parenti. Infatti ho sentito di un sondaggio che è stato fatto poco dopo lo tsunami di una ventina di anni fa, dopo. Era appena dopo Natale e c'erano morti più di 200.000 persone, varie parti di Asia, e, colpendo popoli di religioni diverse. E questi ricercatori sono andati ad intervistare le persone. E secondo loro erano i buddisti che riuscivano a gestire meglio la situazione, di rimanere, di avere ancora un senso di fiducia nella loro predizione e un maggiore equilibrio mentale. Perché se uno la propria fede si basa su un credo nel Dio, e in quelle circostanze viene naturale a chiedersi: com'è possibile che Dio permette questo? E chi può rispondere a queste domande? Mentre per i buddisti, essendo nati, dobbiamo morire. E può essere dovuto a un infarto, un ictus, un incidente stradale, la vecchiaia o da uno tsunami. E può essere i primi momenti della vita o di un'età avanzata. E quindi sono più preparati in questo senso. E non c'è nessuno di poter dare la colpa. È solo la natura è così. L'unica certezza che abbiamo in questo mondo è che prima o poi dobbiamo morire. E può sembrare pessimista, però è così. E quando si contempla spesso, non viene percepito in modo triste e doloroso. E questa vita è un passaggio, la morte fa parte di questa esperienza. Se non vogliamo morire o perdere dei cari, non dobbiamo nascere. È così. Allora, qui ci sono due domande. Come poter vivere nel qui ed ora? Allora, intraprendere la meditazione, perché si tratta proprio di questo. Come dicevo ieri, prestiamo attenzione alle cose che sono ordinarie, alle cose che sono neutre, che non attirano l'attenzione. Così la presenza del corpo, il respiro, quello che già abbiamo, quello che portiamo ovunque andiamo, cose che di solito non diamo importanza, tendiamo di vivere molto nella mente discorsiva, proiettandoci nel futuro, immaginando il passato, perdendoci nelle fantasie, la proliferazione mentale, che è tutta una costruzione mentale che non ha nessuna base reale nel qui ed ora. Serve molta pazienza e perseveranza, ma è un processo graduale. È molto semplice. Quando ci si rende conto di essere distratti, di essere persi, con molta delicatezza si riporta l'attenzione nel qui ed ora, a sentire il corpo, e sostenere un'attenzione rilassata nel qui ed ora, il corpo. Quindi non è necessario di essere completamente focalizzati e concentrati sul corpo, ma di avere come un punto di riferimento principale. Può essere anche nella vita quotidiana, quando siamo attivi, quando dobbiamo relazionarci con gli altri, dobbiamo lavorare le cose ordinarie della vita quotidiana. Possiamo essere connessi, presenti nel corpo come un'ancora dell'attenzione, allo stesso tempo avere una consapevolezza aperta, ricettiva, che include la situazione così com'è. Aiuta di avere una pratica meditativa regolare e, se possibile, dedicare un po' di tempo tutti i giorni o quasi tutti i giorni a fare questo semplice esercizio di usare, ad esempio, il respiro. Non c'è bisogno di focalizzare tutta l'attenzione su un punto specifico, ma tutto il tratto del respiro. Anche la presenza del corpo, il corpo che respira. È possibile avere un campo di attenzione esteso, inclusivo. Invece di disperarsi ogni volta che ci si rende conto di aver passato diversi minuti persi in qualche storia mentale, di apprezzare quel momento, di rendersi conto, un piccolo risveglio, e di utilizzarlo bene, di notare cosa ha attirato l'attenzione e poi lasciarlo andare e riportare l'attenzione di nuovo nel qui ed ora, il corpo e il respiro. La disponibilità di ricominciare, non importa quante volte ci si perde. È un po' come aprire un rubinetto. All'inizio sono poche gocce, come pochi momenti di presenza, di consapevolezza, e gradualmente diventano più frequenti, più lunghe, diventano un flusso contenutivo. Allora, la seconda domanda: come posso contestualizzare, circoscrivere determinate situazioni e non farmi guidare dalle emozioni, esempio rabbia, rammarico? Parentesi, non prenderla sul personale. Ma proprio questa maggiore presenza nel corpo, un'attenzione rilassata, vuol dire di essere connessi nel qui ed ora, ma senza tensione, in modo rilassato, aperto. È una consapevolezza che può includere. E quando sperimentiamo qualsiasi tipo di emozione, sappiamo, e invece di pensare io sono arrabbiato, o io sono triste, o io ho paura, che rafforza quel senso di identificazione con gli stati mentali, le emozioni, è utile dire c'è rabbia, c'è tristezza, c'è paura. È una condizione che possiamo riconoscere, che possiamo rendere oggetto dell'attenzione. Quindi qui forse è utile pensare in termini di una via di mezzo, perché tendiamo di oscillare tra un estremo e l'altro, un estremo è di indulgere completamente in quell'emozione, di perdersi dentro, diventare una persona arrabbiata, perdendo ogni prospettiva, forse perdendo le staffe, scoppiando come un vulcano. E ovviamente questo non aiuta nessuno. E l'altro estremo, i buddisti non dovranno arrabbiarsi, e quindi si cerca di sopprimere, negare la rabbia, mettendola sotto l'ombra, però si comincia ad essere influenzati e capita che il momento di debolezza o di pressione esplode fuori con più forza. Per fortuna c'è questa via di mezzo, evitando quei due estremi, e come dicevo, c'è la constatazione, c'è rabbia. E con questo contatto con il corpo e le sensazioni che proviamo, che sono associate a quello stato mentale, possiamo dimorare una consapevolezza più inclusiva, che dà una prospettiva, evitando di essere risucchiati. E come dicevo, continuiamo di sentire e provare a livello sentito, a livello energetico, ma non siamo risucchiati, non siamo completamente identificati. E così possiamo avere un rapporto più sciolto, più sano con questi stati mentali. E quando non vengono afferrati o soppressi, come ogni altra cosa, raggiungono un picco, poi cominciano di andare in declino e poi cessano completamente. Quando cessano e siamo consapevoli, c'è pace. La pace che già c'è, è solo che non la notiamo di solito perché la tensione è sempre tirata verso le condizioni, fenomeni che vanno e vengono. Circa il tema del controllo, non c'è un punto interrogativo, però è sempre che è una domanda di parlare sul tema del controllo. Ovviamente abbiamo bisogno di un certo livello di controllo su noi stessi per evitare di fare male agli altri o a noi stessi. E questi precetti morali aiutano. Il Buddha incoraggiava questi così chiamati cinque precetti, che sono linee guida per un minimo per esseri umani. Secondo il Buddha, uno può nascere nella forma umana, con un corpo umano, però se non rispetta i cinque precetti, non è completamente umano, è più un animale, perché abbiamo gli stessi istinti come animali. E se non abbiamo un livello di controllo e possiamo vivere come animali, seguendo ogni istinto, ogni impulso e creando molto disagio, molta sofferenza, mettendoci in imbarazzo e finendo probabilmente in prigione. E questi precetti, cinque precetti aiutano di vivere in modo più consapevole, con più attenzione. È come avere un freno, perché non essendo ancora completamente illuminati, siamo ancora sotto l'influenza a qualche livello di quelle che sono chiamate le radici del male, o i fuochi mentali, o diverse forme di brama, avversione e illusione. E così, per proteggerci, e proteggere gli altri abbiamo bisogno di stabilire le buone intenzioni, rendere pienamente cosciente le nostre buone motivazioni. E questi cinque precetti sono un'espressione di questo, di sviluppare integrità morale. Sono espressi come addestramenti, non sono comandamenti. Non possiamo aspettare di iniziare già perfetti e mai fare dei sbagli. E quindi, come un addestramento, possono essere più sviluppati in modo più raffinati e possiamo accorgerci dove sbagliamo e stare più attenti, rafforzare le buone intenzioni. Il primo espresso così, prendo il precetto di non uccidere altri esseri viventi, anche di non fare male. E poi il secondo è prendo l'addestramento di non rubare, di non appropriarmi di cose che appartengono ad altri. E il terzo, prendo l'addestramento di evitare il comportamento sessuale scorretto, che sarebbe uno sfruttamento egocentrico, l'abuso, quando mancanza di consenso o quando si tratta di essere infedeli, molta sofferenza è creata da non poter avere un livello di controllo su questo livello di comportamento. E poi il quarto. Prendo l'addestramento di evitare parole non vere, parole nocive che possano ingannare o provocare conflitti, disarmonia. Poi il quinto, prendo l'addestramento di evitare bevande alcolici che possono alterare la coscienza sotto l'influenza di questi e perdiamo la chiarezza, è più facile trasgredire gli altri precetti. E nei tempi moderni includiamo anche quelli che sono considerati le droghe illegali perché tendono a confondere la mente, fa diminuire la chiarezza interiore. Quindi questo è un buon punto di partenza per avere un controllo sufficiente riguardo il modo di vivere, come si agisce, come si parla. E poi abbiamo anche un grado di controllo su dove e come portiamo attenzione. E così se rivolgiamo l'attenzione a cose che possono Sudhutare Brahma e diamo attenzione agli aspetti piacevoli che può diventare creare attaccamento e di perdersi in tutto questo. E possiamo invece rivolgere attenzione alle cose che portano la calma, come il corpo e il respiro. Quindi abbiamo un livello di controllo su dove portiamo e come prestiamo attenzione. Però siamo anche condizionati da tante cose che sono fuori al nostro controllo, quelle che fanno gli altri, i cambiamenti naturali, e tanto di questo non abbiamo un grado di controllo. E anche su eventuali reazioni emotive condizionate che possiamo avere. Però con questa consapevolezza inclusiva possiamo non essere ciecamente risucchiati da tutto questo. Poi abbiamo la scelta di non per forza seguire gli impulsi, le reazioni. È una consapevolezza approfondita, inclusiva, può adoperare una naturale intelligenza intuitiva, un conoscere in modo diretto, che non dipende su un mondo di concetti, di pensieri, non è intermediato da pensieri, è in modo diretto. E queste sono, il Buddha parlava di due facoltà spirituali che veramente servono in questo mondo. Sati e Panya lavorano insieme nella consapevolezza continuativa e il discernimento, la saggezza. E queste sono considerate facoltà che già abbiamo, si tratta quindi di fare buon uso. A volte pensiamo alla saggezza e quello che ci manca, che vogliamo ottenere. Ma se consideriamo, ad esempio, quando leggiamo, ascoltiamo il messaggio del Buddha, qualcosa in noi risuona e sembra vero. Allora, cos'è in noi che può riconoscere saggezza, se non è già saggezza? E abbiamo questa capacità di riflettere sulle cose come sono. E le cose che non possiamo controllare possiamo rendere consapevole di, come dicevo, dimorare nella consapevolezza, nel testimone e verificare la cessazione naturale. E tutti i fenomeni che sperimentiamo hanno la stessa natura di sorgere e di cessare e sono veramente insostanziali. Non c'è niente di durevole, di solido in tutto questo. È tutto impersonale, nel senso che appartiene alla natura, segue le leggi naturali, come impersonale. Non è veramente niente in questo mondo, è veramente nostro. E questa è una conoscenza diretta che sviluppiamo nella meditazione Vipassana, di coltivare un raccoglimento interiore, una chiarezza di poter investigare e di venire a questa conoscenza diretta, liberatoria, delle cose come sono. Come lasciare andare un partner da cui siamo stati lasciati? Ovviamente in questi casi di separazione è un'esperienza dolorosa. Questa fa parte dell'esperienza umana. Prima nobile verità insegnata dal Buddha. E quindi è naturale sentire delusi, arrabbiati o cose del genere. E come ho detto, possiamo rimanere consapevoli di questo e non essere condizionati e di riconoscere che le cose sono così. Anche se persone stanno sempre insieme, come i miei genitori erano sposati quasi 60 anni e poi è morto mio padre. La separazione fa parte dell'esperienza umana e dukkha possiamo comprendere, sofferenza che possiamo comprendere quando rendiamo consapevoli. E questo contatto con il corpo, la consapevolezza di quello che sentiamo ci permette di avere una prospettiva e di attraversare quei stati mentali dolorosi in modo più sereno. Quindi si tratta di non dover per forza aggiungere all'esperienza cosciente che si fa, o togliere qualcosa, ma di stare con le cose come sono, essere testimone. E poi un giorno è solo un ricordo, e si torna ad un naturale equilibrio e pronti per nuove esperienze, forse con un po' più saggezza, e di non investire tutta la nostra felicità negli altri o nei rapporti, cose che sono soggetti al cambiamento, che po non possiamo dipendere. Com'è potersi mantenere fedeli alla pratica e ai propri valori etici in una quotidianità così complessa e piena di stimoli, considerando che anche noi stessi siamo complessi e contraddittori? Ma penso che le risposte che ho già dato sono più o meno sufficienti, no? Di stabilire buone intenzioni secondo i precetti morali, linee guide, che non sono per rendere la vita difficile, ma di poter vivere in modo più sereno e di integrare la pratica nella vita quotidiana. Di fare il nostro meglio e di poter ammettere dove sbagliamo quando capita di perdere controllo o di dire qualcosa non giusto o fare qualcosa inappropriato. Poi possiamo contemplare le conseguenze. Quelle che proviamo nel qui ed ora, come un senso di dispiacere e vergogna. Non essere troppo in fretta a dimenticare e a cercare di coprire, ma di prendere l'occasione di rendere pienamente chiare le conseguenze. E così poi rafforza le buone intenzioni. E poi è già quel che è fatto, non possiamo modificare. A volte c'è modo di rimediare, chiedere scusa alla persona offesa o qualcosa del genere. Poi sì, bisogna anche perdonarsi di ristabilire le buone intenzioni, stare più attenti. E come dicevo, anche nella vita quotidiana, con questa connessione nel qui ed ora, avere un riferimento nel proprio corpo. Personalmente sento di vivere più a livello del cuore adesso, invece della mente discorsiva. Sono più centrato qui, dove sono sensibile alle cose. C'è un senso di presenza, piena presenza nel corpo e una consapevolezza che include la situazione così com'è, cosa sto facendo, il senso, chi c'è e eventuali reazioni interiori che posso avere. E con questa prospettiva più ampia, come avere il quadro grande, è più facile rispondere alle esigenze della vita in modo più abile, più appropriato, invece di sentirsi schiavi alle situazioni o alle reazioni. La consapevolezza aperta ci dà scelta. Non sentiamo solo continuamente catturati dalla reazione automatica. E possiamo vivere in modo più sereno, in modo più saggio. Non possiamo essere sempre calmi e tranquilli. La vita non ci permette questo, a volte sperimentiamo agitazione, turbolenza interiore, ma la consapevolezza di questo è libera, aiuta di non essere travolti. Di poter rimanere presenti e non essere condizionati da tutto questo. In ogni momento, con qualsiasi esperienza che facciamo, c'è un conoscere. Altrimenti non ci sarebbe esperienza. è questo conoscere che non è un soggetto, un io separato. Non c'è molto che si può dire che, tranne che c'è questa consapevolezza che abbiamo sempre accesso, è sempre disponibile qui ed ora. È immediata. Capita che le vecchie abitudini prendono sopravvento, ci perdiamo nelle cose, ma in qualsiasi momento possiamo ricordarci e in quel momento siamo di nuovo nella consapevolezza. È immediata come aprire gli occhi, accendere la luce, a poter vedere le cose come sono. E la consapevolezza è la cosa più reale, mentre le condizioni, i contenuti dell'esperienza è sempre mutevole, incerto, instabile, perché non è quello che siamo veramente. Sono soltanto visitatori. Come le nuvole che a volte attraversano il cielo, bloccando la luce del sole. Ho una metafora che usava Ajahn Chah. Quando siamo consapevoli veramente, è come essere nell'ingresso di un albergo dove c'è solo una sedia. Essendo consapevole, è come mettersi su quella sedia e poi c'è un flusso continuo di persone che vengono e vanno e non c'è bisogno di rimanere a discutere con loro, si può rimanere con un atteggiamento gentile, benevolente e loro, non c'è solo una sedia, quindi nessuno rimane a lungo. È così dentro la mente quando siamo veramente consapevoli, è come prendere l'unica sedia che c'è e tutto il resto va e viene. E quindi è un processo graduale di integrare presenza mentale, connessione qui ed ora, consapevolezza, un senso di prospettiva. E la riflessione, l'investigazione, poter guardare dentro le cose, da non rimanere soltanto con l'apparenza superficiale, come le cose sembrano. Manteniamo l'attenzione, vediamo come tutto cambia. Queste sono tutte le domande scritte.